Bene, come avete potuto ascoltare, abbiamo cambiato completamente l'ordine appunto delle corrispondenze, quindi grazie per insomma per la tua disponibilità sulle frequenze di questa radio. Abbiamo iniziato con una canzone famosa, insomma, per chi ascolta questa radio, ma anche per tutte e tutti coloro che come dire sostengono la causa palestinese, sono solidali insomma con la lotta del popolo palestinese, che è un aticum. E quindi a te volevamo chiedere, no, di questa nuova campagna per cioè la radio spesso dà voce direttamente ai palestinesi, però anche insomma anche te insieme ad altre compagne e compagni vi siete posti questo problema, diciamo.
Sì. Sì, allora, innanzitutto grazie alla radio per lo spazio a disposizione e buonasera a tutti all'ascolto, a tutti e a tutte. E, sì, allora questa campagna è nata appunto dalla volontà di un insieme di gruppi, di progetti, di attività che si svolgono in Palestina e di anche di tanti singole che si occupano appunto del tema, fanno attività sul tema, di dare avvio ad una campagna comunicativa per diciamo così sottolineare sia il fatto che cronicamente da quelli che sono per capirci, no, possiamo definire i media mainstream, sparisce proprio l'argomento del tema della Palestina e dei diritti dei palestinesi, e sia quando si fa informazione poi esce fuori una narrazione completamente distorta e schiacciata poi su quella che è la narrazione israeliana, cioè filo israeliana di stampo appunto occidentale, e quindi con questa campagna appunto volevamo così prendere voce per parlare di Palestina anche in un momento appunto assolutamente complesso come questo della pandemia e di provarne a parlarne però in un certo modo, e quindi è chiaro che avviando adesso una campagna è chiaro che non potevamo non parlare ovviamente del Covid e di tutto quello che significa in questo momento con la situazione del sistema sanitario per esempio nella striscia di Gaza o anche nella Cisgiordania, di quello che vuol dire adesso appunto la pandemia del Covid, però volevamo ovviamente anche inserirlo tutto in un contesto più ampio, no? E per questo c'è calarlo in quello che è il contesto della Palestina occupata, e per questo, no, abbiamo provato a riassumere questo ragionamento in quello che è poi il titolo della campagna, quello che abbiamo anche attacchinato sui muri di diverse città italiane sabato scorso, in Palestina la vera pandemia è il colonialismo, no? Quindi di impostare il discorso, no? Assumere come impostazione centrale dell'analisi, no? del conflitto in Palestina quello della situazione coloniale, di un'oppressione coloniale, di un progetto coloniale e di un popolo oppresso, colonizzato, che attua la sua lotta di liberazione. E quindi di appunto in questa impostazione appunto di conflitto coloniale poi impegnarci nel dare voce poi a quelle che sono le realtà di base della società civile palestinese, perché poi appunto anche questo, no, nella narrazione che ne esce fuori, quando quelle poche volte che esce fuori una voce palestinese poi nei canali mainstream, molto spesso si tratta o di un esponente del governo di Hamas della striscia o di un esponente del governo dell'ANP in Cisgiordania, ogni tanto riesce a uscire fuori una voce magari di qualche altro rappresentante dell'OLP, ma no, noi sappiamo che appunto la società civile, no, le organizzazioni di base della società palestinese sono molto più variegate e molto, molto vive e molto organizzate, e appunto la nostra volontà è proprio quella di dare voce a queste realtà, dare voce a queste organizzazioni, e questo podcast appunto è il primo di una serie che stiamo organizzando, su cui stiamo lavorando, ed è appunto un'intervista a un compagno di Gaza, un attivista del BDS, che appunto vive sulla sua pelle tutta quella che è la condizione dell'assedio della striscia di Gaza. Lui, beh, lo sentirete nel podcast, comunque ha anche problemi di salute molto importanti, con tutto quello che vuol dire poi dover uscire per le cure sanitarie dalla striscia, per gli stessi italiani, e tutto quello che sappiamo, tutto quello che purtroppo no impone sulla vita dei Gazawi l'assedio israeliano. E però appunto ci racconterà anche poi di tutta quella che è l'organizzazione, l'auto-organizzazione politica che comunque si produce nella realtà di base della società civile palestinese.
Sì, in realtà mi sono resa conto, insomma, sì, anche questa, insomma, anche da questa radio proviamo a dar voce direttamente a chi vive, insomma, sotto occupazione, a chi vive lo sfruttamento, o meglio, più che sfruttamento si tratta proprio dei crimini messi in atto con la colonizzazione, no? Poi di questi giorni sappiamo perfettamente che, insomma, i coloni stanno aumentando a dismisura, coperti un po' dalla o meglio non coperti mediaticamente rispetto alle loro azioni, le loro violenze nei confronti dei palestinesi residenti, insomma, sia in Cisgiordania che al limite, insomma, l'esercito anche sta entrando israeliano in alcune aree della striscia di Gaza, per cui tutto nel più totale silenzio, diciamo, nel silenzio generale. Se si parla di qualcosa, si parla sì della crisi umanitaria sicuramente molto grave a Gaza, ma di tutto il resto, dell'aumento delle colonie, del quanto stanno chiudendo dei quartieri in Cisgiordania, sfrattando, buttando fuori i palestinesi, se ne parla veramente quasi zero. Quindi. Però un'altra cosa che notavo proprio in questi giorni, che sono partite anche altre campagne, cioè campagne tipo su Racconta, Dare Voce, anche su altri siti, diciamo, e questo ci fa ovviamente piacere, perché ho trovato parecchi racconti, interviste, audio che vengono rilanciate poi magari da agenzie come Infopal, Nena News, però sono tante, insomma, le piccole agenzie di informazioni che stanno facendo un'opera di traduzione di interviste dirette a donne, uomini, ragazzi, anche anziani. C'è una bella intervista a un'anziana donna ostetrica palestinese di Gaza, proprio sulla sua esperienza dell'occupazione del 48, a tutta la sua esperienza tra virgolette lavorativa. Quindi, diciamo, è una, tu parlavi di persone, compagne che vengono da realtà differenti, diciamo che questa cosa sta un po' risuonando abbastanza ampia in questo momento, questa esigenza l'hai notata anche te, insomma, come è nata, quello che volevo chiederti.
Sicuramente sì, allora è sicuramente positivo appunto che ci sia questa esigenza condivisa e che appunto ci si muova in questa direzione, anche magari appunto slegati, è sicuramente i progetti anche magari slegati l'uno dall'altro, ma è sicuramente un fatto positivo e da valorizzare sicuramente. Nello specifico di questa rete è appunto nato da un insieme di gruppi che appunto hanno messo su progetti, si va appunto dal gruppo West Climbing Bank di Milano a Progetto Palestina di Torino, la rete ISM Italia e poi la rete del Gaza Freestyle che sta sia a Milano sia a Roma, più poi tutta una serie di singoli e di singole che appunto hanno aderito della volontà di aderire a un'impostazione del genere del discorso. Credo che questa volontà anche di dare voce direttamente poi, no, e scendere poi sul campo della realtà delle cose, oltre per dare poi quella che è la narrazione giusta, che no, appunto, rischia di essere completamente distorta, ma anche perché credo sia un modo, noi per esempio lo vediamo così, anche per uscire un po' dalle secche dell'impantanamento in cui si è un po' arenato tutto il discorso quando si parla per esempio anche, no, della soluzione a due stati, no? che poi è diventato più una cartina dietro cui nascondersi, no, per gran parte della comunità internazionale, no, che usa la carta, no, del volersi appellare al principio dei due stati per due popoli, e però con questa enunciazione puoi chiudere qualsiasi altra argomentazione reale di quello che poi, di analisi reale di quello che poi avviene sul campo.
Certo.
Che la soluzione a due stati,
diciamo, no, è un modo di prendere tempo, spesso diciamo così da questa i microfoni di questa radio, è un modo di prendere tempo per
la non volontà di voler, sì, poi affrontare quelli che sono i soprusi israeliani.
No, un modo di prendere tempo per mettere in atto di fatto le politiche israeliane, i fatti concreti, esatto, come li chiamava Sharon all'epoca, no? Mettiamo la comunità internazionale
i fatti sul terreno
di fronte ai fatti concreti. E quindi, cioè, tornando tra virgolette a noi, questa prima intervista con Khalil da Gaza è un modo di dare voce direttamente, quindi a questo giovane compagno attivista palestinese. Ne avete in mente altri poi come progetto, diciamo, chiamiamolo editoriale, non so come definirlo.
Sì, campagna comunicativa, sì. Sì, sicuramente. Poi adesso per la prossima andremo in Cisgiordania, a Betlemme, in un campo profughi, e ho intervista a un compagno che gestisce un centro giovanile, centro culturale nel più grande campo profughi di Betlemme, a Deisha, e poi continueremo a muoverci, sicuramente siamo alla spola tra Cisgiordania e Gaza, e poi vedremo anche se costruiremo anche degli interventi dalla diaspora palestinese.
Dalla piazza intendi qui in Italia? Qui da noi? O dalla piazza giù?
No, dalla diaspora.
Ah, dalla diaspora, scusa, ho capito, dalla piazza, ti avevo sentito male. Quindi dicevo dalla piazza.
Vediamo se appunto
qui dei vari, Libano, sì. E certo, dei vari campi profughi. Bene, io ti ringrazio, lasciamo ancora un pezzettino di musica di un Unaticum e poi facciamo ascoltare direttamente Khalil a questo punto.
Va bene, perfetto. Grazie mille per lo spazio e per la disponibilità.
Ciao, grazie.
Ciao.
Beh, noi, come già annunciato, dopo questa breve presentazione di questa campagna per dar voce direttamente ai palestinesi, vi mandiamo questa intervista registrata.
Ciao a tutte e tutti, siamo persone di differenti collettivi attivi in solidarietà nella casa palestinese, sparsi in giro per l'Italia. Abbiamo deciso di iniziare a fare una serie di azioni comunicative per far tornare a parlare i compagni e le compagne palestinesi in un periodo storico in cui la pandemia monopolizza l'informazione. Prima di iniziare con la discussione, ci ascoltiamo un pezzo dei 47 Soul, Intro to Shamstep. No guarantee, no landlord on your back now, no country, no form, back to the peasant, to the fellaheen born.
fuori seven. Shampoo the soul in the 47. Find the fruit on the trees. Send it off to wherever you please. Make sure that the money comes back.
L'audio che stiamo per ascoltare è una discussione che avevo avuto con Khalil, che è un compagno di Gaza e che sarebbe dovuto essere in diretta, ma che a causa del taglio dell'elettricità e della connessione internet che c'è a Gaza non è stata potuta essere fatta in diretta, che quindi è stata inviata da Khalil direttamente. Khalil è un compagno di 20 anni che appunto viene da Gaza, un militante di BDS ed è un attivista per i diritti umani. Studia scienze politiche e vuole proseguire i suoi studi con un master sull'apartheid imposta dal governo israeliano, cercando di finanziarsi con un crowdfunding. Oltre allo studio si occupa anche di insegnamento della lingua inglese e collabora con diversi musicisti sotto il nome di Gaza Blues, con cui hanno rifatto delle canzoni popolari palestinesi collezionate in un album che si può trovare online e si chiama Tyrant's Fear Song. È affetto da un cancro alla colonna vertebrale, periodicamente ha bisogno di cure quasi mai presenti sul territorio gazawo, che lo portano a dipendere effettivamente dai permessi delle autorità sioniste per farsi medicare a Gerusalemme. Ed è proprio in questo contesto che alcune compagne sono entrate in contatto con lui quando era in riabilitazione post trapianto di midollo presso l'ospedale Al-Mokassed di El Quds.
بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا.
È di qualche giorno fa la notizia che il sistema sanitario a Gaza è prossimo al collasso. A detta del responsabile per l'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'emergenza Covid-19, nella striscia di Gaza entro pochi giorni non sarà più possibile occuparsi dei casi gravi causati dal Covid. La delicata situazione quindi che fa di Gaza una prigione a cielo aperto, basti pensare che ci sono più di 2 milioni di persone in un territorio, circa un sesto della città di Torino. Non fa altro quindi indica alimentare le già esistenti dinamiche di oppressione da parte dello Stato sionista. Ricordiamo quindi che anche Gaza è sotto embargo dal 2007, niente può entrare o uscire senza lasciapassare di Israele.
والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال
Abbiamo chiesto a Khalil di spiegarci l'attuale situazione di Gaza tenendo in considerazione l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, la quale enfatizza ancora di più l'oppressione che stanno vivendo i cittadini gazawi.
So, what is happening in Gaza now?
Cosa sta succedendo ora a Gaza? Non ho veramente le capacità linguistico-emozionali per descriverlo, ma oltre ogni possibile parola. Ho letto pochi minuti fa le statistiche che dicono che i casi Covid nella striscia di Gaza sono più di 60.500. Una percentuale di questi, 250, sono in una condizione molto grave. Per vostra informazione, a Gaza ci sono solo 70 letti in terapia intensiva. Questo implica che tutti i casi in più non sono trattati in maniera idonea. Stanno spostando risorse e macchinari da strutture periferiche a quella centrale di Gaza e questo paralizza tutti gli altri reparti degli ospedali. Le autorità gazawe hanno dichiarato che da oggi non ci saranno più ospedali disponibili per i malati ordinari perché non c'è spazio per loro. Il personale medico sta cercando di fare del proprio meglio, ma l'equipaggiamento non è sufficiente, ci sono grosse mancanze di materiale sanitario. Quando dicono alle persone di Gaza che devono rispettare il coprifuoco per limitare i contagi, come è successo all'inizio della pandemia, la gente ha iniziato a patire la fame. L'80% dei giovani a Gaza è disoccupato e dipende dal lavoro giornaliero, vendere cibo, bibite, qualsiasi cosa per dare da mangiare alla propria famiglia. Se non lavorano non mangiano, semplicemente muoiono di fame. Questo è il motivo per cui il coprifuoco non ha funzionato, anche se è fondamentale, lo sappiamo. Le autorità a Gaza non hanno abbastanza soldi per creare ammortizzatori sociali. La maggior parte delle persone di conseguenza viola il coprifuoco per lavorare e quando viene fermata dice che deve farlo per nutrire la famiglia.
انصاف ام قبلنا في قصر ورد التجاهل ستين عام تحشروا هالشعب تتآمروا هالشعب تقاتلوا هالشعب يتمثلوا في هالشعب والشعب شعب والمحتل محتل ام العالم سوا بين الدم ام عالم مختل بس التاريخ ما بيشفي التاريخ بمحي وانا شايف التاريخ طريق برق عيون شعبي يقولولنا قرار اممي احترم بنحترم يقولولهم قرار اممي قوم يحذف بالزبالة تاخذوهوش سمعها رمم قيادات جبانة عايشة بعز والشعوب دايما عايشة بإهانة هو عنده اسلحة للزوال واحنا عنا اسلحة للبقاء عنا حجار وعنقودية عنا ارادة نووية وعنا عقول مسلحة بقرار شامل قرار شامل ينادي بالحرية.
Anche se le situazioni non sono minimamente paragonabili, possiamo capire la difficoltà della scelta tra la retribuzione economica e la salute delle persone e delle loro famiglie. E sappiamo inoltre che durante la prima ondata, anche in Cisgiordania, i palestinesi hanno dovuto scegliere se mantenere il loro posto di lavoro in Israele, mettendo a rischio la loro salute, o se restare con la famiglia. E Khalil ci spiega che evidentemente anche nella seconda ondata non è cambiato nulla. Si tratta comunque di una disoccupazione che anche prima della pandemia arrivava ad un 60%. Quindi in questo momento com'è la situazione lavorativa a Gaza?
About youth unemployment, as I said,
rispetto alla disoccupazione giovanile, come ho detto prima, l'80%, vi faccio un esempio. Quando io mi sono laureato ho applicato per un lavoro. Delle migliaia di persone laureate che come me avevano applicato hanno preso meno dell'1%. Quello che ci è stato detto è che non c'erano fondi a sufficienza per far lavorare più persone, non si poteva fare di più.
Secondo te, Khalil, come dovrebbe essere l'informazione su quello che succede a Gaza, dato che i media mainstream, le TV, i giornali non forniscono mai una narrazione neutra degli eventi, ma sempre schierata politicamente al fianco di quella che si autodefinisce come l'unica democrazia presente in Medio Oriente?
Actually, I think...
Riguardo le notizie di Gaza, penso che non vengano diffuse a causa del rapporto di forza tra il colonizzatore e il colonizzato. Come sappiamo, la maggior parte dei media sono influenzati dalle lobby sioniste e dai media israeliani, perché Israele rappresenta la potenza maggiore in Palestina, il colonizzatore. E chi è che scrive la storia? I potenti, tra virgolette. Israele è più potente di noi e può raccontare al mondo cosa sta succedendo. Secondo la legge internazionale, Gaza è sotto occupazione, tutto quello che vi succede è responsabilità di Israele. Il mondo deve chiedere a Israele cosa sta succedendo a Gaza, deve dire che sono obbligati a fornire materiale medico, ad aiutare i Gazawi, perché li stanno occupando. Ma Israele si considera al di sopra della legge e sostiene che Gaza sia libera. In realtà, quello che è successo nel 2005 è che non sono usciti da Gaza, ma hanno spostato le forze militari per circondare la striscia. Hanno chiuso tutte le uscite da Gaza. Se un paziente che sta morendo vuole andare a Gerusalemme, non può farlo. Chi decide se questa persona può o meno essere medicato e continuare a vivere è un semplice soldato israeliano, che decide della vita o morte di un palestinese. Per noi il colonizzatore deve essere obbligato a rispettare i diritti delle persone colonizzate. Israele non ci darà mai materiale medico finché non è obbligato a farlo. E ricordate il Sudafrica e il loro regime? Non hanno garantito i diritti alla popolazione nera finché non sono stati obbligati ad abbandonare il regime di apartheid. In Palestina è molto simile, soprattutto a Gaza.
Come ci hai detto prima, durante il lockdown gli ospedali di Gaza hanno fermato qualsiasi altro servizio sanitario in favore dei trattamenti per i pazienti Covid. Questo infatti ha di fatto reso qualsiasi malato che necessitasse di cura, soprattutto quelli con patologie croniche, dipendenti dagli ospedali israeliani. Come funzionano, Khalil, i permessi per uscire da Gaza e se e in quali casi le persone hanno effettivamente accesso a queste cure?
Based on the previous example.
La situazione sanitaria in Gaza. Partiamo dall'esempio di prima. Solo una persona ogni 1000 è autorizzata a uscire da Gaza e raggiungere gli altri territori occupati, per esempio Al-Quds, Gerusalemme, per ricevere cure mediche. E se anche viene autorizzato, potrebbe comunque non ricevere le cure di cui ha bisogno. potrebbe essere arrestato dalle autorità israeliane, oppure le autorità palestinesi potrebbero non essere in grado di pagare il suo trattamento, e ovviamente lui a Gaza non ha i soldi per pagarselo da solo. In molti casi quindi è costretto a tornare indietro senza aver ricevuto alcun trattamento. Spesso, inoltre, nessun accompagnatore è autorizzato ad andare col paziente. So per esempio di un caso in cui un bambino di 4 anni malato di cancro, che è riuscito con enormi difficoltà a ricevere un permesso per andare a Gerusalemme, ha visto sua madre non ricevere la stessa autorizzazione e quindi non poterlo accompagnare. Perché? Per ragioni di sicurezza. Non sappiamo che minaccia possano porre una donna innocente e un bambino malato di cancro per Israele. Davvero non ce ne capacitiamo.
والبوذي لا توخذون انا مش مزوخي قصفوا مي بظرف شهر فك يوغا ما عاد يكفيني صمودي
تخيل الي جيوشي نفوذي تخيل صورتي على نقودي عباية كلها خيوطي مش عباية كوتشي كوتشي
طردنا نوال من البلد عرضنا وندر ومن بالبلد شايف النفاق يا ولد شو مفلس هالبلد
لا تقدس هالبلد عزر البلد افتح شبابيك وعزل البلد نظف البلد زين البلد spring is coming فميل على البلد.
Qual è stata dunque la politica di confinamento adottata dalle autorità gazawe quando sono emersi i primi casi di Covid e cosa ha provocato all'interno del territorio e nel tessuto sociale?
Quando sono scoppiati i primi casi di Covid, le politiche di confinamento adottate dalle autorità gazawi sono state molto rigide. Come ho già detto, c'era un coprifuoco e nessuno era autorizzato a uscire dalle proprie case. Ci è stato imposto un coprifuoco dopo l'altro, ma la situazione nelle strade non rispecchiava questi coprifuoco. C'era molta gente in giro e quando la sicurezza chiedeva «Cosa ci fai fuori? Dove vai?» rispondevano «Stiamo andando a portare cibo alla nostra famiglia, non abbiamo da mangiare, dateci cibo e resteremo in casa». Le autorità gazawi rispondevano dicendo che non hanno soldi, che siamo sotto occupazione e non possono garantire cibo sufficiente o soldi. Ancora una volta si dimostra come le enormi difficoltà economiche di Gaza siano colpa dell'occupazione. Sembra quasi che le autorità israeliane calcolino il fabbisogno calorico della popolazione di Gaza, come se calcolassero cosa mangeremo ogni giorno, giusto quanto basta per tenerci in vita. Dicono, non vogliamo che vivano una vita vera, dignitosa, ma non vogliamo neanche che muoiano per via della comunità internazionale che ci chiamerebbe in causa. Vogliamo che abbiano cibo appena sufficiente per sopravvivere, nulla di più, e che dipendano da noi per questo, da Israele. E noi, in effetti, siamo dipendenti da Israele, perché siamo in territorio occupato e secondo il diritto internazionale Israele deve aiutare i Gazawi.
غير الاسطوانة خلص لحلح شوي يلا.
Quello che ci hai raccontato è un nodo fondamentale per comprendere la situazione di Gaza che ormai si ripete da tanti anni. Lo Stato sionista vi mantiene volutamente isolati, senza possibilità di sviluppo interno e di conseguenza totalmente dipendenti dall'economia e da tutti i servizi israeliani necessari per la sopravvivenza. Prima ci parlavi dei servizi sanitari, ma possiamo citare anche il dramma dell'acqua e dell'erogazione dell'elettricità. Questa situazione quindi gode della complicità di tutto il panorama internazionale, che non solo assiste in silenzio, ma che a tutti gli effetti la legittima. Probabilmente a Gaza, più che in West Bank, l'appoggio della comunità araba mancava già da anni. Basti pensare alla chiusura pressoché totale della frontiera di Rafah.
Quello che sta succedendo a Rafah è un crimine. Come sapete, le persone di Gaza non sono autorizzate ad andare in West Bank o in altri territori palestinesi. Questo è valido anche a Rafah, che è il confine con l'Egitto e che apre uno o due giorni ogni due o tre mesi. Se vuoi andare e se sei un cittadino molto fortunato che può permettersi di avere il permesso, devi pagare. Si tratta di corruzione, che le autorità egiziane fanno passare per un coordinamento. Ma in realtà è pura corruzione, paghi $1,000 e puoi passare. Immaginate $1,000 per un povero uomo o una povera donna di Gaza che dovrebbe pagare non per uscire e andare a divertirsi, ma per andare a farsi curare in Egitto. E non ha il diritto di farlo, se non pagando $1,000 o più.
E quello che sta peggiorando la situazione è la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra i regimi arabi e quello sionista. Con questo processo i capi di Stato arabi stanno dando a Israele una possibilità di fare whitewashing rispetto ai crimini che hanno commesso. Lo fanno apparire al mondo come un paese democratico. Israele è un paese democratico, ma solo per gli ebrei. Se sei nato da una madre palestinese, non hai diritto ad andare in Israele. Se tua madre è ebrea, hai diritto ad andare in Israele. Anche se sei una palestinese cristiana e si è convertita all'ebraismo, non hai diritto. Anche se sei un sionista e vivi a Gaza, non hai diritto ad andarci perché tua madre è palestinese. E questo è il nodo cruciale dell'apartheid. Stai separando le persone secondo la loro identità etnica o religiosa.
Tu che sei un attivista per la campagna BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, ci puoi spiegare quali sono le vostre rivendicazioni e perché secondo te è uno strumento efficace per combattere l'apartheid?
I'm a BDS activist.
Io sono un attivista del movimento BDS. Non parlo come portavoce, ma sono un attivista BDS, un attivista per i diritti umani. Credo che BDS sia uno degli strumenti più efficaci per rendere Israele responsabile e mobilitare le persone in solidarietà con i palestinesi. I sudafricani non sarebbero stati capaci di sconfiggere il regime di apartheid senza l'aiuto della comunità internazionale. Questo è il centro del movimento BDS. Chiediamo che i nostri diritti basilari come persone vengano rispettati, come succede per la maggior parte del mondo. Il diritto al ritorno alle nostre terre natie, il diritto a giustizia, libertà e uguaglianza. Vogliamo che il regime di apartheid sia gettato nel cestino della storia. Vogliamo l'uguaglianza per i palestinesi che vivono in Palestina o in Israele. Ringrazio tutte le persone che sono solidali col popolo palestinese. Tuttavia, penso che sia un dovere, non un favore, quello che fanno queste persone della comunità internazionale. Perché se questo regime di apartheid venisse eliminato, noi ci ergeremmo in solidarietà con loro, lotteremmo al loro fianco, che siano italiani o di qualsiasi altro paese del mondo. Siamo solidali con i neri d'America che sono fortemente oppressi, come lo siamo con qualsiasi altra persona che soffre per la propria religione, etnia o altro. Come essere umano e attivista, quello che voglio è uno Stato per tutte le persone, qualsiasi sia la loro religione, etnia o colore della pelle. Chiamatelo uno Stato, due Stati, 100 Stati. Voterei per 200 Stati in Palestina, ma datemi i miei diritti come essere umano.
Ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che la campagna BDS è portata avanti anche in Italia. Potete guardare sul sito web di BDS Italia le campagne che si portano avanti a livello nazionale ed internazionale.
Mi scuso se la voce non è molto chiara, ma ho fatto il possibile per essere disponibile online, ma come sapete l'elettricità ci sta uccidendo qui. Ce l'abbiamo solo 3 ore al giorno. Dicono che abbiamo 8 ore per giorno di elettricità e la gente a Gaza sta lottando per averle queste 8 ore. Ma in realtà ce ne danno solo 3 ed è Israele ad essere colpevole per ciò, non l'autorità di Gaza o del West Bank. Certo, non sono d'accordo con loro, ma Israele è il primo responsabile per quello che sta succedendo a Gaza. Devono essere condannati, solo così potremo godere di libertà, giustizia e uguaglianza. Noi come gli israeliani. Ci sono ebrei che sono persone stupende, a cui sono molto legato, che supportano il nostro diritto a tornare nella nostra terra e la nostra libertà e uguaglianza. Se avete qualche domanda sarò felice di rispondere. Spero un giorno riusciremo a rivederci di persona, inshallah. Date un saluto a tutte le persone solidali con la Palestina. Vi amo tanto e a presto.
Khalil, intanto ti ringraziamo molto per la tua disponibilità. Ci dispiace non aver potuto fare questa intervista in diretta, ma comprendiamo perfettamente la difficoltà della situazione.
مش بوليسنا الرئيس مش رئيسنا البوليس مش بوليسنا الرئيس مش رئيسنا البوليس مش بوليسنا الرئيس مش رئيسنا البوليس مش بوليسنا والرئيس مش رئيسنا لمين بدك تشكي لمين لمين بدك تشكي لمين لما البوليس مش بوليس والرئيس مش رئيس والقاضي مش
بحمينا بحمي اللي بينها بوفينا راحت كل أراضينا بس عنا سجون بتكفينا البوليس مش بوليسنا الرئيس مش رئيسنا البوليس مش بوليسنا والرئيس مش رئيسنا وشو بدك تحكي ولمين لمين بدك تشكي لمين انه البوليس مش بوليس